spot.
Per la tua pubblicità a Radio Tua, chiamaci al numero verde 800 21 34 13.
Radio Tua.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Questo programma è offerto da...
Quanti sapori hai provato nella tua vita? Il sapore della vittoria. Il sapore della libertà. Il sapore della felicità. Ma c'è solo un modo per provare il sapore della genuinità. Fare colazione con Latte Tre Valli. Un latte eccellente garantito dai nostri soci allevatori. A casa o al bar, Latte Tre Valli. Il sapore della genuinità.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Biancorosso.
Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Eccoci qua, nuovo appuntamento, l'appuntamento finale della settimana con Punto Biancorosso, mentre già vi preannuncio che la prossima settimana sarà un terno all'otto per quello che riguarda Punto Biancorosso, perché avremo delle novità. Tra altre cose è partita anche la prevendita, però ci andiamo pian piano, perché non mischiamo le carte, perché ci sono tante cose da dire, da fare, lettere, baciare, lettere, testamento, com'è che era, non ricordo più. Allora, l'avete sentito, Ferdinando Vicini, come ogni venerdì, eccolo.
Buonasera,
qua.
Buonasera a tutte le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori, buonasera.
Dicevamo, insomma, tante cose da cui disquisire, partendo dall'impegno dei dorici in quella di Terra Sarda. La squadra parte domani, no?
Sì, domani dopo l'allenamento, domani il primo pomeriggio, sì.
Quindi dormirà lì, poi domenica la partita alle ore 14 e poi
il rientro in serata.
E tutto per fare il rientro in serata. Il tempo di rientrare e di prepararsi, perché è ora già di pensare al prossimo impegno. Inizia anche la Coppa Italia. Insomma, si inizia a andare su di giri per quello che riguarda Questi ragazzi biancorossi, che saranno impegnati su più fronti, e ancora si discute di questa Ancona, insomma, di quello che è.
Sì, di quello che non è.
Che non è, che di non quello è, che è o non è, insomma avete modo.
Ci sono delle cose che vanno messe a posto, che non vanno ancora per il verso giusto, però sappiamo che il tempo non è molto, nel senso che poi nel calcio i risultati contano. Giustamente i tifosi si sono arrabbiati dopo la sconfitta con la Juventus, perché Stefano, le ultime due partite sono state due sconfitte, no? Però diverse sul campo, diverse sugli spalti, perché i mille di Cesena hanno applaudito la squadra nonostante il 4-0, ma evidentemente la misura era colma, perché poi invece sabato sera, dopo la sconfitta interna con la Juventus, pur avendo giocato secondo me una partita non malvagia all'Ancona, punita forse oltre i propri demeriti, però i tifosi poi si sono fatti sentire.
Sì, hanno richiamato, diciamo così, hanno richiamato i biancorossi a quello che è...
Qualche coro non proprio così oxfordiano, qualche richiamo, come dici tu.
E richiamo alla maglia, diciamo, no? Pensare alla maglia, pensare a tutto. Perché la... Cioè, più che altro quello che ha amareggiato è il fatto che questa squadra, forse proprio per il fatto che sono tanti i giovani presenti, se questa squadra va sotto e soffre, a quel punto si perde, non reagisce.
Sì, però qui insomma entra in ballo anche la giovanità, entra in ballo forse la mancanza di qualche giocatore di carattere,
di più esperienza, che possa prenderli per mano, e lì entra in gioco purtroppo per noi il problema delle assenze.
Sì, questa squadra sostanzialmente è stata costruita
anche sfiga, insomma.
Sì, questa squadra è stata, lo ricordo, no? È stata costruita, questa è una lettura che può fare chiunque, su un architrave costruito su giocatori che c'erano l'anno scorso, i cosiddetti senatori, che sono Perucchini in porta, Gatto centrale di centrocampo, Paolucci a fianco a lui, Spagnoli davanti e forse Martina a sinistra, però Martina non è uno dei giocatori strategici dal punto di vista tattico. No, questi sono invece strategici, perché Spagnoli è il riferimento offensivo, passano tutte le trame offensive da lui. Gatto e Paolucci a centrocampo sono quelli che impostano il gioco, e poi Perucchini è quello che dovrebbe guidare la difesa. Ma la sfiga, come dici tu, si è accanita, perché se ci fai caso Perucchini è mancato 3 partite, Gatto si è infortunato adesso e ne avrà ancora per penso 3 settimane, più o meno 20 giorni, perché uno stiramento di secondo grado, se tutto va bene, sono 20 giorni, 2 settimane fermo e poi una settimana, 10 giorni per riprendere la piena efficienza fisica. E lo stesso Paolucci ha avuto, non stava benissimo questa settimana, Spagnoli non stava benissimo questa settimana, William Plain, tutti i giocatori strategici sono stati colpiti da qualche malanno. Detto questo, però, chiaramente si può fare meglio, si deve fare meglio, ci sono molte ragioni per cui forse si subiscono certi gol. Ricordiamo, 9 gol in 5 partite, l'ho scritto oggi sul Corriere Adriatico, sono quasi 2 gol a partita, troppi, decisamente troppi, non si va lontano con questo rendimento difensivo. Detto questo, speriamo tutti, perché Donadelle e il suo staff lavorano intensamente ogni giorno, noi li vediamo quando andiamo a vedere gli allenamenti, speriamo che ci sia la svolta, no? Del resto Olbia negli ultimi 2 anni ha portato bene.
Sì, anche se l'Olbia in questo momento non è che sta annaspando.
No, l'Olbia ha avuto un buon inizio di campionato, però magari andiamo in pubblicità e dopo
andiamo,
ne parliamo.
Esatto, ne parliamo, andiamo a approfondire.
Parliamo dell'Olbia anche con la persona giusta, cioè il collega che la segue.
334 35 20 488 per interagire con noi, come sempre, WhatsApp, SMS oppure sulla nostra pagina Facebook.
Punto bianco rosso. La scarpa da lavoro che stavi cercando è finalmente arrivata. Le calzature di sicurezza Neon sono leggere, comode e con un look moderno dalle colorazioni fluo. Visita il sito www.tecnosafe.it ed ottieni informazioni sulla prevendita. TecnoSafe protegge con stile.
Il pensiero che domani la tua pensione non sia adeguata alle tue esigenze non ti fa stare tranquillo? Parliamone per trovare insieme la soluzione più adatta a te. Bugari e Martini, broker ad Ancona, in via dell'Industria 10. Contattaci anche per risparmiare sulla tua polizza auto. 071 24 12 258. Bugari e Martini Assicurazioni, @gmail.com. Ad Ancona, in via dell'Industria 10, Bugari e Martini Broker. Se confronti, ci scegli.
Per gestire al meglio i tuoi risparmi, Gabriele Rossi Private Banker. Competenza finanziaria e patrimoniale da oltre 20 anni e passione per i colori biancorossi da una vita. Competenza e passione che potrai trovare fissando un appuntamento per un check-up gratuito dei tuoi investimenti, chiamando il 335 68 76 678 oppure gabriele.rossi@bancageneraliit.
Ehi, proprio tu che in questo momento stai ascoltando la tua radio preferita, perché non fare pubblicità alla radio? Fai girare anche tu l'economia del nostro territorio. Insieme, per vincere. Fare pubblicità alla radio è semplicissimo. Con soli 3 mesi, risultati sicuri. Chiamaci per maggiori informazioni.
Chiama Radio Tua al numero verde 821 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico.
Radio Tua. Radio Tua,
la voce della tua città.
Punto biancorosso.
Il tempo della tecnologia, state calmi, il tempo della tecnologia, eravamo al telefono perché avevamo un problema con la linea, ma l'abbiamo risolta, quindi tranquilli, non vegetate più di tanto, siete sempre sulle frequenze di Radio Tua, siete sempre all'interno del punto biancorosso
del venerdì
con Ferdinando Vicini, quando andiamo a esaminare e sviscerare tutti i problemi che riguardano la nostra prima squadra che sarà impegnata in trasferta, e lo facciamo subito.
Sì, e per parlare dell'Olbia è un piacere avere con noi Roberto Pinna, il collega della Gazzetta dello Sport. Buonasera Roberto.
Ciao ragazzi, un piacere mio ritornare a parlare con voi direttamente da Ancona.
Benissimo Roberto, grazie. Allora, questa Olbia, che squadra è quest'anno? Cosa è cambiato rispetto all'anno scorso?
Ma guarda, sono molto schietto. È un'Olbia che sorprende anche noi a dei lavori sardi, perché è un'Olbia che è cambiata tanto, facendo una profonda rivoluzione basata soprattutto sui giovani, sia in campo che in panchina, con Leandro Greco che ha la sua prima esperienza in assoluto da primo allenatore. È vero che si è fatto le ossa in una categoria difficile come la Serie B, alle spalle di un allenatore esperto come Bisoli e negli ultimi anni al Sud Tirol, però è anche vero che non ce l'aspettavamo così pronto, ecco, per il salto, perché ha dato equilibrio, identità e anche un'Olbia molto quadrata a livello difensivo, cosa mai scontata, perché facciamo un esempio: nel derby l'Olbia ha giocato prendendo, è vero, 3-0, però ha giocato un derby contro la Torres con due soli giocatori nati nel 1990, su tutti ovviamente resta il giocatore più pericoloso Ragazzu, che non sta attraversando l'inizio di campionato, ecco, sulla falsariga dell'ottima stagione fatta l'anno scorso. Però nonostante questo l'Olbia non ne ha risentito a livello di punti, perché è una squadra che comunque sia, se può, la pareggia, ecco, se non riesce a portarla a casa, derby a parte, dove oggettivamente non è proprio entrata in partita contro una Torres che però al momento nel girone, l'abbiamo visto essendo capolista, è un po' difficile per tutti affrontare.
Sì, soprattutto io l'ho visto la Torres dal vivo contro la Recanatese, soprattutto in trasferta, mi ha dato l'idea di una squadra molto solida che poi in contropiede colpisce con quei giocatori che ha davanti, che sono tutti molto pericolosi, no?
Esatto.
Quindi la Torres è un cattivo cliente, soprattutto fuori casa, cioè in casa propria. Però l'Olbia ha perso solo quella partita delle prime 5, poi ha fatto due vittorie subito iniziali. Tra l'altro, ha piegato il Cesena nella prima di campionato, e il Cesena adesso va come un treno. E poi ha vinto, credo, proprio nelle Marche a Pesaro, vado a memoria, correggimi, esatto, se sbaglio. E poi ha inanellato, poi ha avuto il passaggio vuoto con la Torres e poi due pareggi, quindi 8 punti che sono buoni secondo me per gli obiettivi dell'Olbia, correggimi se sbaglio.
No, sono ottimi. La squadra, allora, l'anno scorso, dopo, vi ricorderete, i playoff con Mascanzi di 2 anni fa, l'anno scorso l'Olbia è partita col dichiarato intento di bissare i playoff e poi è finita con una salvezza acciuffata alla penultima giornata. Quest'anno la società ha fatto un cambio radicale, ha dichiarato dal giorno 1 che l'obiettivo era salvarsi, rivoluzionando la rosa. È andato via, per esempio, Emerson, che era il giocatore più esperto, capitano dei bianchi, difensore centrale.
Pilota della difesa.
È pilota della difesa, tra l'altro tuttora il gol più anziano, chiamiamolo così, dei professionisti del calcio italiano, anche più anziano rispetto a quello segnato da Ibrahimovic col Milan, quindi era comunque sia un pilastro anche a livello di spogliatoio. Perdere un giocatore del genere poteva essere un contraccolpo importante, invece l'Olbia ha risposto acquistando dei giovani comunque di prospettiva o prendendoli in prestito, quindi pensiamo a quelli arrivati dal Cagliari, Cavuoti su tutti, il centrocampista che forse è il più tecnico, quello che sta riuscendo a dare in questo inizio qualcosa di più, ma soprattutto prendendo un Motolese 2004 dal settore giovanile del Bologna, è un giocatore molto, molto interessante, sta facendo bene. È un'Olbia così, è un'Olbia che diciamo per il momento sta sorprendendo. Gli ultimi due pareggi soprattutto sono stati inaspettati, perché sai, inizi bene, ci può stare, col Cesena becchi un Cesena che è una schiaccia sassi, lo sta dimostrando, però magari alla prima giornata poteva ancora mancare a livello di feeling, di certezze, e vinci quella giornata e ci può stare. Però reagire al 3-0 contro la Torres non era semplice, anche perché c'era la trasferta ad Arezzo e poi in casa contro la Carrarese, che è un'altra ottima squadra di questo girone, riuscire a non subire contro la Carrarese e a portare a casa 2 punti, tra l'altro ad Arezzo subito quando è andata in svantaggio è subito riuscita a recuperare con Contini la partita. Quindi è un'Olbia che a livello di carattere, ecco, è una squadra molto compatta, molto, molto abile nel reagire alle difficoltà.
Nonostante la giovane età.
Esatto, nonostante la giovane età, è quello che ci ha sorpreso, perché sai, perdi il derby così e tu ti aspetti una squadra tutta di ragazzini, ma non in senso di critica, nel senso proprio di giovani, di belle speranze che devono ancora crescere, rischi che psicologicamente ci sia magari un effetto negativo, invece Greco in questo è stato bravo a dare voglia nei suoi di emergere e subito l'Olbia si rimessa in carreggiata.
Sì, ecco, è interessante quello che dicevi anche riguardo alla composizione dell'undici in campo. C'erano due giocatori nati negli anni 90, gli altri erano tutti millennial, no?
Esatto.
E un po' la scelta che ha fatto anche l'Ancona, quella di ingiovanire molto, l'Ancona però è più in difficoltà nell'assemblare questi giocatori. Proviamo a mettere giù una formazione dell'Olbia, Roberto, per domenica.
Sì, no, non semplicissimo, perché Greco cambia tanto, però comunque sia dovrebbe essere un Olbia che balla tra un 4-4-2 che diventa 4-3-3 in base a come gioca l'esterno Contini, e probabilmente ci sarà ancora Rinaldi tra i pali, ovviamente potrebbe esserci Arboleda a destra con Brignani e Motolese, a fare da centrali, e Montebugnoli sulla sinistra. Il centrocampo è il reparto con meno certezze, dove ha cambiato tanto. Leandro Greco ha perso un giocatore importante come Daniele De Sena, che ha fatto una pulizia al ginocchio proprio prima della partita contro la Torres, vi ricorderete, lui ha avuto tanti
ha avuto molti problemi
al ginocchio, ha fatto tante operazioni, due volte il crociato nella sua carriera, quindi comunque si è fatto questa pulizia e starà fuori più o meno un mesetto che non manca molto alla fine, però comunque con l'Ancona
non ci sarà
e quindi potrebbe esserci Cavuoti al centro a guidare un po' questa squadra, con magari Incerti e La Rosa o Zanchetta e La Rosa per dare un po' di qualità da mezzali, mentre l'attacco è dove c'è la più certezza, questo è perché con Nanni quasi sempre ha schierato Ragazzo e Contini, ti ripeto, può allargarsi e giocare da quarto di centrocampo oppure fare l'ala offensiva in base ai momenti della gara. L'Olbia, grazie a questo passaggio, può giocare 4-4-2, modulo che ha usato spesso, ma anche in fase offensiva diventare praticamente un 4-3-3, un 4-3-2-1, diciamo, con Nanni a fare la boa e Ragazzo lì a girare un po' intorno con la sua
passo. Sì, l'attacco è rimasto quello, diciamo, no? Contini,
sì,
Ragazzo e Nanni sono quelli.
Sono stati confermati tutti e tre, poi c'è Scapin che è arrivato, però comunque sia per il momento è un'alternativa, e per il resto l'attacco è quello. La vera certezza rispetto all'inizio della scorsa stagione è che l'Olbia ha Nanni dall'inizio, l'anno scorso saltò quasi tutto il girone d'andata per infortunio, e avere, ricordiamo, lui è anche nazionale di San Marino, avere un attaccante così fisicato, giovane,
è di struttura,
di corsa,
sì.
Aiuta molto Ragazzo, perché ha più spazio, un Ragazzo che però per adesso non è quello dell'anno scorso, ma vedremo un po', lui sa stupire.
Sì, aveva fatto una buona figura anche ad Ancona, mi sembra subentrando, però si vedeva, insomma, che era un giocatore interessante, forse stava riprendendo da qualche infortunio. Entrò dopo, mi sembra di ricordare, però si vedeva, insomma, un giocatore interessante, un giocatore che e quindi, insomma, abbastanza buono. Direi che questo quadro ci presenta un'Olbia anche piuttosto camaleontica, Roberto.
Sì, è un'Olbia che può essere camaleontica, però nei suoi 11, perché se vogliamo trovare un vero difetto a questa squadra, non so se per alternative totali, cioè per qualità dei giocatori in panchina, o perché ancora Greco magari con i cambi non ha ben intuito come agire a gara in corso, non abbassando la qualità. Un'Olbia che riesce a fare molto bene, però usando quasi sempre quei 13-14 giocatori, ecco, non è una squadra profonda al momento. C'è da capire se Greco riuscirà a renderla profonda con questi giocatori col tempo, oppure se poi magari già a gennaio bisognerà mettere qualcosa un pochino più di qualità, perché spesso quando ha fatto i cambi poi magari è andata un pochino in apnea la squadra.
Sì, ed è una squadra che, dicevi appunto, se togliamo la partita con la Torres, in cui ha subito 3 gol, per il resto ha preso un solo gol in 4 partite, quindi una tenuta difensiva che c'è.
Assolutamente, come dicevamo all'inizio, è un po' il punto di forza. Leandro Greco d'altronde è affiliato da Bisoli, chi segue il Sud Tirol in Serie B ha visto che la forza della squadra di Bisoli, che è, comunque sia da anni ha fatto benissimo in Lega Pro e poi si è confermata l'anno scorso in Serie B e ci sta provando anche quest'anno, è quella di non subire tanto, di magari finalizzare al massimo le occasioni avute, ma soprattutto di concederne poche all'avversario. Ecco, questo aspetto, pur avendo un gioco totalmente diverso, perché Leandro Greco ce l'ha detto all'inizio della stagione, lui vorrebbe arrivare a giocare stabilmente col 4-3-3, con un'Olbia molto offensiva sugli esterni, sfruttando la qualità di Ragazzo, però la sua forse bravura è stata quella di non voler strafare, cosa che può fare un allenatore alla sua prima esperienza, far dimostrare che lui è uno tattico che fa giocare la squadra bene, e invece ha capito magari i limiti della sua rosa e rischia meno e poi riesce a ottenere il massimo da quello che può nelle varie partite. Questa secondo me è stata comunque una conferma di un'intelligenza non scontata e non è nata dalla sua prima esperienza.
Roberto, ci chiede il nostro ascoltatore Gianluca Giardini se c'è attesa nella tifoseria olbiese per la gara contro l'Ancona.
Beh, diciamo che c'è la rivalità storica, no? Non lo insegno io, quella con l'Ancona e quella con il Cagliari. L'anno scorso comunque si è aperta, l'abbiamo visto dalle immagini, è stata sentita. Io credo che la partita venga ormai attesa dagli olbiesi, perché negli ultimi anni c'è sempre stata un pochino di rivalità sentita, soprattutto però per di rimando. Non è una rivalità nata direttamente da Olbia, ma è una rivalità di rimando, considerando che l'Olbia ha questo progetto da anni di legame con il Cagliari, anche a livello di tifoseria. E quindi
ci saranno sicuramente tifosi ultras cagliaritani ad Olbia, questo l'abbiamo visto anche negli altri anni, no? Qualcuno
sì,
arriva.
Sì, possibile. Anche perché il Cagliari gioca lunedì a Firenze, quindi magari qualcuno ne può approfittare e partire da Olbia per andare poi a Firenze.
Sì,
no?
Non sono state sempre rose e fiori con i tifosi del Cagliari, no? E poi comunque c'è questo anche dare e prendere, perché fra Olbia ed Ancona, perché se è vero che l'Ancona ha vinto tutte e due le partite negli ultimi due anni, correggimi se sbaglio, ad Olbia.
A Olbia sì.
Ecco, ma poi l'Olbia si è presa la rivincita eliminando l'Ancona nel primo turno dei playoff di due anni fa.
Esatto, proprio l'annata che dicevamo con Max Canzi, era un Olbia totalmente diversa, perché aveva molti più giocatori di esperienza, che conosciamo bene la categoria, uno su tutti Udò, e poi magari lasciando Olbia non è riuscito a confermarsi.
Sì, anche la Dinetti, che poi quest'anno era anche attenzionato
aveva un altro Biancu, ecco, perché poi noi non l'abbiamo citato. Biancu è un giocatore che per il momento sta deludendo, anche lui è finito.
Ma non è il Biancu che c'era prima, però diciamolo, no?
No, è lo stesso Biancu, è lo stesso giocatore, però non è lo stesso.
Non è lo stesso Biancu, nel senso che prima era un giocatore importante per la categoria, adesso mi pare che sia finito un po' ai margini, no?
Esattamente, gioca, a volte si alterna, esce spesso, magari a volte parte titolare e poi esce presto, però non riesce ad essere illuminante come lo era fino a un paio di stagioni fa, quindi all'annata dei playoff, nelle linee di passaggio, e soprattutto forte, perché è un giocatore che ha il tiro da fuori, è un giocatore
ma tirava fuori diversi assist anche.
Esattamente, un giocatore che rifiniva tanto, sta mancando quello. Io credo che Greco lo ha punzecchiato in senso buono più volte, chiedendogli tanto a livello tattico quando l'Olbia ha la palla tra i piedi. Vedremo ancora. Greco comunque sì, era un giocatore di qualità e quantità quando giocava. Secondo me vorrebbe trasferirgli qualcosa a livello tattico proprio in questi mesi che lo stiamo iniziando a conoscere.
Ecco, qui una partita, Roberto, nel tuo pronostico, un po' aperta come risultato?
Sì, è una partita secondo me apertissima, dove l'Olbia secondo me potrebbe giocare anche per i due risultati, perché il pareggio all'Olbia sta ancora bene, visto come si è messo l'inizio del campionato, anche per la forza di una piazza come Ancona, che anche se è vero che ha rinnovato, ha ascoltato le parole anche del presidente della proprietà, che diceva di un progetto pluriennale,
sì.
Non di dare tutto e subito questa stagione, però è comunque sempre l'Ancona e non è facile per nessuno affrontarla, quindi io credo che l'Olbia potrebbe giocare per i due risultati, innanzitutto non prenderla, che è un po' il mood di quest'Olbia d'inizio stagione, portare la gara a decidersi magari su un episodio nel secondo tempo, su una palla rubata, su una giocata, perché ha il giocatore di qualità, basta dare la palla giusta al ragazzo e poi lui può inventare in qualsiasi momento della partita qualcosa.
Ricordiamo il gol magnifico che realizzò l'anno scorso qui ad Ancona.
Esatto,
un gol
1-1, sì.
Un gol meraviglioso, direi. È vero che era solo, ma molti giocatori rimangono soli e non tirano fuori quelle perle. Lui fece un gol da grande calciatore, insomma, no? Sappiamo che lui rispetto alla categoria è di un altro livello.
Esatto, quindi un po' credo che l'Olbia gioca così, per concedere il meno possibile all'Ancona, magari anche innervosire l'avversario a livello proprio di gioco, rompendo un po' le prime trame di passaggio, e poi provare, grazie a un episodio, a portarla a casa.
Sì, poi giocano anche spesso palla addosso a Nanni e poi vanno sulle seconde palle, mi pare di ricordare,
sì,
no?
Sì, esatto. Anche se non è una squadra che proprio lancia, perché Greco vuole il posso palla dal basso, quindi l'uscita si fa sempre palla al piede, però appena arriva al centrocampo salta un tempo di gioco di base l'Olbia e va su Nanni, che poi fa la sponda o per l'inserimento della mezzala, Bianco, Zanchezza o Contini, che balla un po' tra le linee, oppure direttamente alla ricerca in rapidità con la spizzata o con il passaggio per Ragazzo.
Sì. Il quadro tattico è chiaro, quindi è un 4-3-1-2 che però può diventare 4-4-2, no? A seconda di movimenti di Contini, che è un centrocampista o un trequartista a seconda.
Lui nasce come attaccante esterno, tant'è vero che poi anche in primavera due stagioni fa fece il capocannoniere del Primavera 1 con 18 gol agendo da falso 9, quindi è molto duttile in attacco, può fare di tutto. Canzi però, quando allenava la Primavera del Cagliari, addirittura lo metteva quinto di centrocampo, quindi davvero può giocare in più ruoli, e un po' Greco lo sta sfruttando come d'utilità per cambiare modulo senza cambiare uomini, che poi a volte serve in base a come gioca la
Roma. Sicuramente. E poi a questi due, a parte Cavuoti di cui parlavi, a questi due interni, Zanchetta.
Sì, diciamo, è Incerti che è giovane, a Zanchetta che è giovane, poi alla Rosa che è l'uomo di esperienza, è l'olbiesità, perché è giocatore del territorio, che spesso quest'anno sta entrando più che altro nella ripresa per dare un pochino più di muscoli quando c'è da difendere o quando c'è da mantenere un pareggio o una vittoria, che comunque è esperto della categoria perché ormai è anni che fa la Lega Pro.
Roberto, ci sono molti sardi, no, in questa squadra?
Sì, è una squadra che si riconosce molto nel territorio, negli anni ha fatto questa questo legame evidente con Cagliari, dove il Cagliari di base a stagione manda 3-4 giocatori in prestito alla Primavera. Quest'anno ci sono Zallu, Palomba, che sono un terzino e un centrale, più ovviamente Cavuoti, che abbiamo già citato prima, e Contini, che è stato confermato, c'era anche l'anno scorso. Sono tutti e quattro giocatori di proprietà del Cagliari, e spesso quindi il Cagliari manda magari i giovani sardi più interessanti a farsi le ossa a Olbia, e in più l'Olbia negli anni, tra Ragazzu, Biancu, La Rosa e Martin van der Vaart, che sarebbe olandese ma ormai è sardo
di adozione,
alla compagna qua sarda, se lo sentite parlare, se magari vi capita di scambiarci due chiacchiere col secondo partito dell'Olbia, fa molto sorridere perché ha un accento sardo più dei sardi praticamente quindi è veramente simpatica cosa. È un Olbia che quest'anno proprio ha deciso di ripartire dal territorio, è un qualcosa che ha sempre avuto, però quest'anno più che mai, forse per anche agevolare i tanti giovani, giocare su questo senso di appartenenza è stato importante per la squadra.
Bene, Roberto, mi pare che non ci sono altre domande per il collega dai nostri ascoltatori. Forse c'è quello che qualcosa c'era. Ecco, sì, una partita tosta, ci dice un nostro ascoltatore. Una partita tosta, no? Questa sul campo dell'Olbia, che a parte la Torres, Torres e Olbia siano trasferte per modo di dire, no? Perché data la vicinanza, insomma, sono anche
un'ora di macchina.
Quindi insomma è abbastanza, ma insomma giocare sul campo dell'Olbia al Nespoli non è mai facile, insomma, un po'.
No, credo che poi l'ultimo 0-0 con la Carrarese faccia proprio capire, perché la Carrarese è una squadra che è inutile girarsi molto intorno, l'anno scorso è arrivata quarta, quest'anno se non vuole bissare il quarto posto vuole migliorarlo. Non è che vuole
ha fatto investimenti, eh.
Esatto, non è che vuole giocare per altri piazzamenti, e quindi non riuscire a concedere, cioè riuscire a non concedere alla Carrarese che arrivava dalla sconfitta di Sassari, quindi col dente avvelenato in casa tua, con una formazione comunque sempre molto giovane di giocatori che magari hanno al massimo 5 presenze perché le hanno fatte quest'anno in campionato, credo che sia un bel segnale.
Un bel segnale. Benissimo, Roberto, noi ti ringraziamo molto di questo quadro completo che ci hai fatto, al piacere di vederti presto e di riascoltarti.
Ci vediamo ad Ancona quando verrà la Torres. Verrò a
sicuramente trovarti. Sì, ti aspettiamo.
La volta prossima.
Ti aspettiamo, Roberto.
Ciao, ragazzi.
Ciao. Grazie, lasciamo Roberto Pinna, Gazzetta dello Sport, l'abbiamo ritrovato sulle nostre frequenze e
ci ha dato un po' anche l'idea di quello, che ci aspetta, che aspetta l'Ancona, no? Perché insomma questa è una squadra giovane, una squadra...
Però ci avevamo detto che il ragazzo insomma non va...
Non è in gran spolvero.
È una nota positiva.
Però se permetti, trattandosi di un giocatore di grande classe, tutti gli scongiuri sono ammessi e perfettamente accettati, perché i giocatori così si svegliano prima o poi, speriamo poi e non
poi.
Prima
infatti questo nostro amico Tommaso diceva: buonasera, domenica sarà un'altra partita tosta, penso che dovremmo cercare di ingabbiare ragazzo, che comunque è uno di quei giocatori che da soli possono risolvere la partita, l'abbiamo visto purtroppo, ma anche altri giocatori sono molto forti, sarà molto difficile. Poi aspetta che così almeno ce li spariamo, Fabio Florio che ci salutava. Grazie, ben sintonizzato con noi. Lorenzo: secondo me sabato scorso giocavamo con la prima squadra della Juve, potevamo anche vincere, anche perché la seconda squadra della Juventus ha un allenatore in panchina.
Vabbè, una velata critica da Allegri, è velata.
No, vabbè, ma leggera. Gianni: io non ho capito perché Donadel si ostina con la difesa 3 quando si è capito che questo modulo non va bene, perché in attacco non mette Mattioli, che in precampionato segnava sempre.
Beh, fosse così facile. Io credo che il problema della difesa sia un problema complessivo, quello un po' scritto sul Corriere Adriatico, di come difende la squadra nel suo complesso. Non credo tanto che sia un problema di difesa 3 o difesa 4.
Gianluca Giardini: per l'archivio storico dei precedenti tra Olbia e Ancona, domenica 1 ottobre sarà la 19ª tra i Sardi e i Biancorossi. Nelle precedenti 18 il bilancio è di 5 vittorie per l'Olbia, 6 per l'Ancona e 7 pareggi. La scorsa stagione al Nespoli roboante 2-4 per i Dorici, che domenica ci sia un cambio di rotta dei Biancorossi. Saluti a Ferdinando Stefano e sempre forza Ancona, ce lo scrive Gianluca.
Sì, poi chiedeva appunto se c'era, grazie Gianluca, poi chiedeva per i precedenti, poi ci chiedeva se era tosta la partita. Abbiamo fatto rispondere al collega Roberto Pinna.
Allora Andrea addirittura che si lancia in uno di quei
proclami
storici, possiamo dire così, insomma di altra epoca: domenica Olbia, vincere o morire.
Insomma, questo mi sembra un po' eccessivo.
Sì. Leonardo che ci pungola: una precisazione, i millennials sono quelli nati tra l'80 e il 90, quelli dal 2000 in poi sono la generazione Z.
Beh, Leonardo ha ragione dal punto di vista così dell'uso che se ne fa.
Allora precisiamo anche che noi siamo della generazione X. Le persone nate tra, cioè noi, io già neanche, io sono un boomer, tra il 65 e il 1980 è la generazione X. Poi c'è la generazione Y, quelli nati tra l'81 e il 96, e la generazione Z, i nati dal 97 in poi. Ma anche qui si è inserito anche un altro rimasticamento a proposito delle definizioni, perché i millennials si sono allargati. Per fornire un quadro definitivo sul tema c'è da togliere dal tavolo un grande malinteso, dice, che spesso si crea quando si parla di millennials e generazione Z. Secondo la definizione classica, infatti, è stato spiegato che i millennials sono quelli nati venuti al mondo tra il 96 fino al 96, mentre gli zoomer, quelli dati dal 97 in poi. E ormai però nell'uso comune, anche per comodità, i millennials hanno allargato il loro campo d'azione e arrivano a identificare tutti i nati fino al 1999, mentre gli zoomer sono i nati nel nuovo secolo. Questo significa semplicemente una cosa: tutto questo nasce per cosa? Per fare un conto in tasca, diciamo la verità, e perché i millennials sono quelli che ancora campano con i soldi di babbo e mamma.
Sì, quindi, in realtà però tecnicamente
andiamo a fare lì, buttiamoci su questo mercato, perché è un mercato che può spendere.
Però tecnicamente i millennials sono quelli, tecnicamente, quindi questi sono gerghi, sono usi gergali, sì. Tecnicamente il millennials è quello che è nato nel nuovo millennio. Il millennio è finito nel 2000, il nuovo millennio è cominciato dal 1 gennaio nel 99. Il nuovo millennio è cominciato dal 1 gennaio del 2000, ecco perché dico millennials. È corretto dire millennials, poi che ci siano usi gergali come quelli che hai ricordato tu, che sono spesso a uso commerciale, è un altro discorso.
Questo, insomma, le definizioni che sono nate sono per questo.
Se trovate su Wikipedia c'è scritto che millennials, in fondo alla descrizione c'è quello che dici tu, poi c'è scritto però che tecnicamente i millennials sono quelli nati nel nuovo millennio. Però vabbè, disquisizioni linguistiche a parte, io direi che possiamo andare in pubblicità.
Sono un boomer, eh? Io comunque sono un boomer.
Entrambi, guarda, ecco, consolati.
Sono quelli nati vent'anni, ne entro i vent'anni dopo la seconda guerra.
Fermati qui.
Stupendi anni 60. Beccatevi quello che vi pare.
Fermati.
Vuoi mettere allora noi ci
non approfondire
vabbè, ma si vede, noi ci fermiamo. 334 35 20 488, poi ci sono anche tanti messaggi.
Dobbiamo leggere i messaggi, dobbiamo dare un sacco di notizie, abbiamo ancora altri due ospiti e sono già le 19:11, quindi insomma diamoci una mossa.
Ok, state con noi.
Punto Bianco Rosso.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Da oltre 30 anni la Controllo Inquinamento Ambientale, sotto la guida di Stefano Virgulti e del suo staff, offre il più completo, autorevole e puntuale servizio di consulenza in materia di ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro, non solo per prevenire rischi e sanzioni, ma anche per delineare percorsi di sostenibilità ambientale e di sicurezza aziendale personalizzata. Affidati agli esperti, oltre 1000 aziende del territorio lo hanno già fatto. Controllo Inquinamento Ambientale è ad Ancona in via Sandro Totti 7A. Scopri tutti i nostri servizi per la tua azienda. Chiamaci allo 071 29 16 278 o visita il sito www.ecocia.it.
Quanti sapori hai provato nella tua vita? Il sapore della vittoria. Il sapore della libertà. Il sapore della felicità. Ma c'è solo un modo per provare il sapore della genuinità. Fare colazione con Latte Tre Valli. Un latte eccellente garantito dai nostri soci allevatori. A casa o al bar, Latte Tre Valli. Il sapore della genuinità.
Ami lo sport? Per te ora c'è Players for Players. Preparati a sperimentare un nuovo livello di coinvolgimento con la piattaforma All-in-One che ti offre un accesso esclusivo con i tuoi atleti e squadre sportive preferite. Scopri cosa stanno facendo in tempo reale, partecipa a chat esclusive, parla con loro, ottieni l'accesso al dietro le quinte e molto altro ancora. Vai oltre il semplice guardare le partite e inizia a connetterti con squadre e atleti come mai prima d'ora. Cosa aspetti? Unisciti a Players for Players. Scarica ora l'app dal tuo App Store.
Punto Biancorosso.
Rientriamo in diretta sempre all'interno di Punto Biancorosso, sempre all'interno soprattutto di Radio Tua, con la striscia dedicata a voi, dedicata alla nostra Ancona. Tante le cose ancora di cui parlare, si prosegue intanto con i nostri ospiti. Ancona... Come lo possiamo definire? Allora, abbiamo detto che ci sono i boomer, ci sono le generazioni Z. Lui è un boomer come noi.
Ivo è il nostro coequipiere.
Poi diciamo, boomer, è bello anche boomer perché sembra ricorda anche un suono di gol. Sì, boomer.
Benvenuto a Ivo Ballardini, innanzitutto. Ciao Ivo, grazie di essere con noi. Qui dice che noi siamo i boomer, quelli che sono nati in quegli anni là, no? Ma noi siamo giovani, è vero?
Ma qualche anno di meno di me sicuramente.
Marco, Ivo parliamo spesso del calcio, di quel calcio, proprio oggi ricordavamo, e lo consiglio a tutti, prima di parlare dell'Ancona, di uno splendido libro, gustosissimo, di Eraldo Pecci, che è stato compagno di squadra di Ivo. Il libro è, non faccio pubblicità a caso, ma è veramente bello, ci piaceva giocare a pallone, è pieno di aneddoti e uno riguarda proprio anche Ivo Ballardini.
Sì, è stato molto carino, molto gentile. Io non lo sapevo neanche, l'ho saputo tramite un mio amico che aveva preso il libro, quindi dopo
poi però l'hai comprato anche tu e l'hai letto già due volte.
Sì, dopo ho parlato poi personalmente anche con lui. Ho detto che avevo una pagina che non sapeva cosa scrivere, allora.
Sempre simpaticissimo Eraldo Pecci, ironico, sì. Godibilissimo, però quando parla di calcio insomma, è uno che ne sa.
Diciamo che sono quei personaggi che parlano magari poco seriamente, ma quando parlano sanno cosa dicono.
E qualche volta anche quando parlano ironicamente però dicono la verità e colpiscono.
Eh beh, ma anche perché l'ironia fa parte spesso e volentieri della verità, bisogna saperla dire però.
Ma era così anche quando era giovane e era con te nella primavera del Bologna?
Sì, lui era già maturo, io avevo 18 anni, lui dimostrava a livello anche mentale, oltre che fisico, 23-24, era già maturo. Ci sono dei giovani che diventano maturi prima.
E comunque a chi piace quel calcio, il calcio che spesso insomma che ci ha fatto innamorare da ragazzi, è una lettura piacevole, è un libro che ormai è uscito da qualche anno, ci piaceva giocare a pallone. Allora Ivo, veniamo invece alla attualità, tu non manchi mai al Del Conero, dici un po' l'idea che ti sei fatto di questa Ancona.
Ma se devo essere sincero non lo so neanche io, nel senso che abbiamo fatto le partite qualche primo tempo discreto, però alla fine poi le partite durano 90 minuti e alla fine poi abbiamo preso poco e giocato anche poco bene. Chiaramente abbiamo cambiato 8-9 undicesimi della squadra dell'anno scorso, quindi diamo un po' di tempo ancora in più per valutare meglio i giocatori che abbiamo comprato.
Ecco, quindi insomma, ci vuole tempo, no? Soprattutto quando ci sono tanti giovani, anche se poi i risultati nel calcio contano.
Ah, certo, i risultati sono determinanti perché delle volte magari puoi giocare male e fai risultato positivo, poi ti aiuta poi nelle partite successive a giocare. È chiaro che l'Ancona non è partita bene, però ripeto, adesso diamo ancora un po' di tempo cercando di recuperare quei punti che abbiamo perso.
Però anche tu ti aspettavi qualcosa di più da queste prime partite?
Ma sì, ma sarei aspettato sicuramente. È vero che con Gubbio in casa forse non avremmo meritato di perdere, però soprattutto in trasferta abbiamo fatto poco bene. E anche con le partite in casa, l'ultima partita, non è che sia andata a livello tecnico bene. Anche se abbiamo fatto un buon primo tempo, abbiamo fatto delle volte a sprazzi, giochiamo anche bene, però commettiamo spesso degli errori determinanti.
Ecco, contro la Juventus intanto arrivano i saluti da Gianluca Giardini, un grande saluto a Lampadina Ivo Ballardini. Ma Lampadina chi è che l'ha inventato?
Ma se non vado errato penso il dottor Roscani o giù di lì qualcun altro. Allora,
quindi un giornalista, insomma, un collega.
Esatto.
E dicevo Ivo, ma sono stati però ci sono stati 20 minuti all'inizio del secondo tempo prima di subire il gol nel momento migliore dell'Ancona, in cui l'Ancona ha avuto le occasioni per andare in vantaggio. Forse sarebbe cambiata la partita ci fosse stata una maggiore precisione in area avversaria.
Ma sì, abbiamo avuto, secondo me abbiamo fatto anche 20 minuti buoni, nel senso che abbiamo pressato, la tecnica e l'agonismo era abbastanza. Abbiamo giocato contro una squadra che chiaramente era libera anche se aveva 0 punti, però quando giochi con una squadra giovane è sempre difficile incontrarli perché sono bravi tecnicamente, non stanno lì a difendere, quindi le loro qualità. Infatti il giocatore che ha fatto il gol ha fatto una giocata da, non dico da campione, però dai giovani che sono bravi.
Sì, beh, il Diz poi è un giocatore che si vede che è fuori categoria, no? In Serie C.
È la rosa della prima squadra, quindi sì. Ha delle qualità sicuramente.
Ha già giocato in prima squadra in nazionale Under 21 turco, quindi insomma giocatore a cui forse è stato concesso un po' di spazio. Ecco, l'impressione, lo scrivevo oggi sul Corriere Adriatico, è che la squadra sia un po' lunga e nella zona centrale spesso si creano dei buchi dove i giocatori abili tecnicamente dopo si infilano e ti fanno male.
Ah, diciamo che effettivamente ancora l'allenatore non ha inquadrato secondo me la squadra base, perché o per infortuni o per
giocatori arrivati magari tardi, sono molti giocatori che sono arrivati 20
tardi,
giorni fa.
Non è riuscito mai a mettere in campo quasi sempre la stessa formazione, quindi ha sicuramente avuto dei problemi. Però è chiaro che adesso dobbiamo cercare di recuperare, quindi ogni partita sarà una battaglia, dovremo cercare soprattutto di non commettere errori. Domenica ritorna qualche giocatore, per esempio il portiere, quindi dobbiamo cercare di riprendere un po' fiducia, perché vedo la squadra un po' battuta, quindi è chiaro che quando
Perché, domani, perché anche, anche sabato sera, dopo il gol del 2-1, si è avuta l'impressione che la squadra avesse accusato il colpo, non ha proprio reagito, no? Come...
Sì, dopo non c'è stata una gran reazione di una squadra che voleva recuperare. È vero che abbiamo speso nei primi 20 minuti un po' di più, però abbiamo fatto poco per cercare di recuperare. Delle volte basta anche un'azione per fare gol, è vero, però dobbiamo fare di più.
Sì, abbiamo anche avuto un paio di situazioni che potevamo segnare, forse c'era il colpo di testa di Christoffersen e poi è stato salvato sulla linea. C'è stata qualcosa, però c'è quella reazione d'orgoglio che vedi la squadra che assalta gli avversari perché vuole recuperare lo svantaggio in casa, noi non l'abbiamo vista, no?
Cioè, delle volte quando vedo magari il secondo tempo che dobbiamo recuperare, non vedo quella cattiveria agonistica, quella determinazione di dire dobbiamo recuperare. Cioè, noi partiamo sempre più o meno con lo stesso tran-tran, cercando di fare la nostra partita, però ci sono dei momenti dove la partita cambia, ci sono degli episodi che ti condizionano, quindi devi reagire. Se non reagisci, la squadra non va bene. Quindi io credo che l'allenatore abbia la possibilità o la facoltà di cercare di cambiare.
E ci sta lavorando, ecco, se, vedendo gli allenamenti, ci lavorano, stanno lavorando parecchio su certi aspetti, come appunto questo della compattezza, no? Che è una squadra un po' lunga, e anche se a volte difendere alte è una scelta di Donadel. Domanda di Gianni che ti chiede: Ivo, come lo vedi il giocatore norvegese, cioè Julian Christoffersen, per l'attacco? Può essere utile alla causa?
Ma io penso di sì, se il nostro direttore sportivo ha preso, credo che abbia delle qualità. Poi non dimentichiamo che viene da una squadra potenzialmente di Serie A, la Salernitana, quindi qualche qualità ce l'ha. È chiaro che bisogna anche farlo giocare, è uno che fisicamente è alto, quindi ha bisogno di condizione. La partita che ha giocato in casa dall'inizio, almeno il primo tempo, ha fatto una buona partita, niente di esaltante, però si vedeva che si impegnava, si vedeva che dava il suo contributo. Poi è chiaro che noi abbiamo bisogno anche di giocatori che facciano gol, perché non possiamo sperare sempre che facciano gol solo Spagnoli. Noi dobbiamo...
Forse la sua presenza aiuta Spagnoli, perché lo sgrava da quel, perché Spagnoli lavora tanto, no? Va incontro alla palla, lega i reparti, si sacrifica, e spesso questo poi gli fa perdere lucidità sotto porta. Invece se questo lo fa Christoffersen, magari Spagnoli è più pronto nel momento di concludere.
Sì, poi dobbiamo pensare di trovare anche qualche centrocampista,
Che segni,
che vada in gol, che tenti la conclusione, cioè qualche possibilità di creare occasioni, perché ripeto, il calcio è vero che si può fare gol anche con un'occasione solo, però se ne crei 4-5 le possibilità sono maggiori chiaramente.
Invece la domanda te la faccio io, riprendendo anche un messaggio dei nostri ascoltatori: secondo te l'assenza di Perucchini, ma non solo per le parate, ecco, non ti parlo solo di quello che avrebbe potuto fare al posto di Vitali, che è sempre un po' un argomento scivoloso, ma proprio come unico esperto di una difesa fatta di tutti i giocatori giovani, può aver avuto una qualche influenza negativa sul rendimento della difesa?
Beh, non lo so, no, non vorrei responsabilizzare o dare la colpa magari ai compagni, no, credo che il portiere, che qualunque giocatore sia, deve cercare di dare sicurezza alla difesa, cioè convincere i compagni che si devono fidare. Questo è che deve fare il portiere. Io quando giocavo avevo la fiducia, il portiere aveva la fiducia di noi come noi avevamo la fiducia del portiere, quindi ci deve creare questa situazione, altrimenti non ha senso. Giocare con la paura, con la tensione, non serve a niente. Quindi io credo che, sì, chiaramente Perucchini ha proprio di esperienza e quindi dovrà dimostrare da qui in futuro che sicuramente potrà dare qualche punto alla squadra.
Sì, io dicevo proprio come guida, no? Noi abbiamo dei difensori che sono tutti molto giovani, perché i difensori esperti sono stati tutti ceduti, è arrivato solo Pellizzari che ha qualche campionato in più sulle spalle, no? 25enne Pellizzari, gli altri sono tutti Cella, Marenco, quelli che stanno giocando adesso, no? Lo stesso Barnabà, sono tutti giocatori giovani. Ecco, avere un portiere invece d'esperienza può essere utile, no? Proprio come guida.
No, sicuramente sì, sarebbe meglio avere magari un giocatore in mezzo al campo o anche un centrale di una
difensivo,
cioè, che guida da lì dietro, che vede la squadra, che cerca di insegnare ai suoi compagni che sono vicino. Questo è importante. Purtroppo la squadra
è tanto importante che a te arriva un allenatore che ti spostò che è dietro.
Certo, anche perché non dimentichiamo che è un ruolo, il centrale difensivo, importante. Quando si fa una squadra normalmente si fa al portiere, al libero, al regista, alla punta, sono i quattro principali giocatori per creare una squadra, chiaramente. Poi chiaro, se uno ha la possibilità lo fa, se no dopo bisogna fare le necessità virtù, quindi
sì, dicevo che... a te ti spostarono, no? Ti misero là dietro.
Sì, mi misero, anche perché Mascherato si rivedeva un po' in me, lui era partito anche lui centravanti e poi era andato a finire da libero, quindi per lui era forse più semplice intuire o capire le mie qualità.
Beh, però insomma lui intuì che avere in difesa un giocatore con i piedi buoni era un vantaggio per far partire l'azione.
Ma sì, anche perché poi non dimentichiamo che noi nella nostra Serie A abbiamo tutto, non so se dimentichiamo Acera, Sirea, cioè giocatori che impostavano il gioco li abbiamo avuti anche fin da tanto tempo.
Sì, è vero. E soprattutto i liberi, il libero era un giocatore di solito bravo tecnicamente, no?
Sì, no, non era come i primi liberi che erano solo quelli che rompevano il gioco e basta. Piano piano c'erano dei giocatori delle grandi squadre, Beckenbauer, cioè giocatori che giocavano da libero ma con l'impostazione di centrocampisti. Se vuoi avere una grande squadra, questo è sicuramente il modo migliore.
Senti, Francesco ti chiede, se tu giocassi ancora oggi, in quale serie giocheresti secondo te? E dice, è sempre un gran piacere ascoltarti alla radio.
Ma è sempre difficile dare dei giudizi. Chiaramente uno tenderebbe sempre a dire giocherà in Serie A, però non dimentichiamo che la Serie A adesso fosse più facile ad arrivare, poi magari diventa difficile mantenersi, perché il calcio è fatto così. Una volta era più difficile anche ad arrivare, perché i giocatori di una certa età giocavano fino a 36-38 anni e non li facevi fuori per niente, neanche se c'era un giovane forte la società non lo faceva giocare. Adesso no, le cose che sono diventate...
Beh, anche gli allenatori erano molto più propensi a fidarsi di giocatori esperti, no?
Ma certo, e poi c'erano molti giocatori più bravi tecnicamente. Adesso la tecnica di qualsiasi categoria è scarsa, si contano sulle mani i giocatori bravi.
Sì, forse quello che oggi si prepara di più è l'atletismo, perché vediamo tutti i giocatori molto più fisicati, no, di quando giocavi tu. Adesso sono quasi tutti grossi, hanno muscoli, sono muscolati, però la tecnica insomma non viene curata come una volta.
Non sbaglio, perché noi andiamo a vedere gli spagnoli, sono sempre piccoli, non sono alti.
Sì, e poi soprattutto quindi, perché il calcio è un gioco che prevede un attrezzo che è il pallone.
Ma certo, perché è difficile, se diventa difficile a pallacanestro con le mani, a pallone è ancora più difficile. Quindi ecco perché la tecnica è importante. Cioè noi non dimentichiamo che negli ultimi anni non siamo riusciti a qualificarci per i mondiali.
E questo è un discorso che ci porterebbe lontano, no? Però
avremo delle difficoltà tecnicamente, credo.
Però mi provochi su un terreno, no, che mi interessa, ma dico un'altra cosa. Io ricordo che quando un certo Corso smise di giocare nell'Inter, lui fece il corso specifico per allenare i giovani calciatori e insomma, sai, avere un maestro come Corso credo che qualcosa potesse significare per quei ragazzi. Oggi a me sembra sì che ci sono molti step, acquisiscono i tesserini, quelli che devono preparare i giovani, però questa cura per la tecnica nel lavoro che si fa sui ragazzi è subordinata a quella della tattica e dell'atletismo, cioè si cura di più atletismo e tattica e meno la tecnica. Forse invece da giovanile quello che conta è proprio a un giocatore dargli gli strumenti tecnici.
Ma sono d'accordo con te, cioè, secondo me, io vado a vedere spesso nei settori giovanili, non fanno altro che fare solo degli schemi, non vedo fare dei palleggi, non vedo fare dei dribbling, cioè non insegnano ai bambini a giocare. Cioè questo è che mi sorprende molto, perché a livello teorico sono tutti bravi, tu prendi gli allenatori del giorno d'oggi, sono bravissimi in teoria, ma dopo bisogna insegnare ai ragazzi, non si insegna più la tecnica, non si insegna più il modo. Spesso quando io sento dei bambini che a 10, 11, 12 anni non giocano più perché non si divertono, bisogna chiedersi il perché, come mai questa situazione? Come va un bambino a dire non mi diverto? Vuol dire che c'è qualcosa che non va in società, nel mondo sportivo, nel calcio soprattutto.
Sì, cioè questo
comunque, no? Io la vedo male, però nessuno ne parla, che poi alla fine poi il calcio va avanti ugualmente, però...
Senti, io ho anche un messaggio particolare per te. Nonno Ivo, ricordati il regalo per domani, se no non mangi la torta.
Lo so, domani compriamo il mio nipote William, quindi...
Infatti è firmato William, è firmato William. Ti tocca comprare la torta, Ivo, eh?
Esatto, esatto.
Buona anche.
Esatto.
Speriamo che anche l'Ancona ci serva un dolce speciale domenica.
No, anche perché adesso abbiamo 2-3 partite importanti a Olbia e poi abbiamo due derby. E i derby per noi sono sempre stati un po' critici, un po' difficili da gestire.
Ecco, ricordiamo quindi... il calendario. Dopo la trasferta di Olbia c'è la partita con la Vis e poi quella con la Fermana, se non vado errato. Adesso diamo un'occhiata. Esatto. Stefano, se mi metti un attimo il calendario, andiamo anche a vedere ottobre, perché ottobre è un mese molto impegnativo per l'Ancona. Ne avrei parlato un attimo dopo, ma visto che ci sei tu, voglio anche il tuo parere, perché l'Ancona giocherà anche ad ottobre tante partite. A settembre ne ha giocate 5 in 20 giorni, perché il campionato è slittato di una settimana all'inizio del campionato e si sono compressi questi impegni. Però noi avremo intanto infrasettimanalmente subito la replica col Pineto in Coppa Italia, quindi è una partita che si aggiunge e sarà Ancona. Quindi abbiamo Ancona Olbia domenica alle 14, poi in settimana, infrasettimanale, Ancona, che qui non vedo perché questo è quello di campionato, comunque c'è Ancona Pineto in casa ancora di Coppa Italia a metà settimana, poi abbiamo l'8 ottobre Ancona Vispesaro, il 16 la trasferta a Carrara, poi Rimini Ancona, quindi altra trasferta, due trasferte consecutive, quindi l'Arezzo in casa il 24 di ottobre e il 29 di ottobre Fermana Ancona, quindi sono 2, 4, 7 partite in un mese. E insomma, sono tanti impegni, Ivo, no?
Lo so, sono tanti impegni anche perché poi arriva in un momento un po' così critico, quindi dobbiamo cercare di giocare partita per partita cercando di ottenere i punti possibili. E
questo mese di ottobre ci dirà la verità un po' su quello che è questa Ancona.
Ah, sicuramente un'indicazione ce la fornisce sicuramente, perché è un mese importante, tante partite e bisogna cercare di fare più punti possibili, perché non vorremmo ritrovarci nelle zone critiche della zona della retrocessione, perché dopo diventa sempre più difficile venire fuori, quindi dobbiamo cercare di fare il meglio possibile, quindi...
partendo bene da domenica, che è il primo di ottobre, quindi inizia questo tour de force del mese di ottobre.
Quest'anno la squadra del campionato è molto più difficile, ci sono le squadre molto più forti, ci sono due squadre che sono partite bene, Olbia e Torres, Carrarese, sono squadre che sono già là davanti, quindi diventa difficile a recuperare, quindi bisogna cercare di fare più punti possibili.
Abbiamo 4 trasferte, Olbia domenica, poi avremo la trasferta consecutiva 16 e 22 ottobre ravvicinata a Carrarese e Rimini e poi a fine mese la Fermana. E sappiamo che i derby a Fermo su quel campo più piccolo, dimensioni ridotte, è sempre difficile lì per noi, no?
Sì, perché gli ultimi anni abbiamo quasi sempre perso, quindi sono quei campi stretti, campi piccoli dove la squadra che non è abituata soffre, quindi dobbiamo cercare di recuperare tutti i giocatori nella rosa e cercare di ottenere i più punti possibili, perché
allontanarci da questa zona bassa.
Ci sarà da soffrire.
Bene, allora, quindi la squadra deve attrezzarsi a soffrire. Ti lascio con questo messaggio di un nostro ascoltatore, Anto Spa, che dice un po' le cose, ci conferma un po' le cose che dicevamo. Dice: arrivano a 10-11 anni che non hanno una tecnica di base, difficilmente sanno fare più di 10 palleggi, ma tutti sanno fare l'esultanza alla Ronaldo.
È vero, però ripeto, dobbiamo imparare a giocare a pallone, si chiama gioco del pallone, ci vuole tecnica,
perfetto. Ivo, grazie e ti salutiamo, grazie di essere stato con noi, al piacere di vederti presto.
Ok,
E mi raccomando, la torta domani per William.
Va bene, non si preoccupa, William è a posto. Ciao.
Ciao.
Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Lasciamo Ivo Ballardini,
e
Gloria
tanti,
Biancorossa.
Tanti auguri a William, naturalmente.
Ovviamente, tanti auguri a William. Mandaci una foto della torta a prova che insomma che nonno ci ha pensato. Pronti qua, poi vediamo un po' di messaggi,
tanti
prendiamo
messaggi,
pubblicità.
Tanti messaggi, Stefano, allora. Vai, sbizzarrisciti.
Giacomo,
salutiamo tutti quelli che ci scrivono, qui magari non li leggiamo, anche scritto Gridorico che diceva, un simpatico, diceva sono cresciuto che non è la RAI, cosa ne sanno.
Io sono cresciuto con non è la RAI,
cosa ne sanno i millenni,
che ne sanno di non è la RAI. Vabbè. Allora, Giacomo dice: i tifosi che raggiungeranno quel di Olbia si meritano di assistere a una gran bella partita dei biancorossi e un risultato positivo. Forza, è il momento che l'Ancona imbocchi la strada giusta per non trovarsi poi ad arrancare. Buonasera e buon fine settimana a
grazie
tutti.
Grazie a Giacomo, grazie a tutti quelli che ci stanno scrivendo.
Pier Damiano dice: sulla testa Ancona.
Grazie anche a Mattia per i saluti, grazie a Pier Damiano.
Raffaele, ogni riparto dovrebbe avere un giocatore esperto che dia sicurezza, ritmi, la carica quando serve. Mauro, che vabbè, questa è un po' rubacchiata, Mauro, però forza magica Ancona, la magica è un'altra, insomma.
Forza Ancona.
Forza Ancona, dai.
Mi piace di più. Va bene.
Simone, polemico, dice: è ora di finirla di fare figuracce. Abbiamo cambiato una miriade di giocatori negli ultimi due anni. Via Micciolo e Donadelle non richiamiamo con la Vito. Basta, cambiamo aria completamente. Buonasera, forza ancora. Moreno, vediamo qua.
Sì,
sarà un ottobre bollente. Moreno
letto,
63.
Abbiamo letto il calendario, ci sono 4 partite fuori casa e 3 in casa in 30 giorni, dal 1 di ottobre fino a fine mese.
Insomma, ci sarà da soffrire. Io sono cresciuto con Mario Bortoluzzi, pensa un po' che nostalgia, Massimiliano.
E allora abbiamo sì, il 90esimo minuto, tutto il calcio minuto per minuto di una volta era veramente un rito. Allora, 1 ottobre, Olbia Ancona, domenica ore 14. Poi 8 ottobre Ancona Vispesaro, 16 ottobre Carrarese Ancona, quindi due trasferte di fila. Poi in mezzo, scusate, la Coppa Italia, adesso non vedo qui, non mi ricordo se è il 3 o il 4, credo
4.
Il, 3, il 4 di ottobre.
4 di ottobre.
In casa di sera al Del Conero.
Ancona, con prevendita già attiva.
Ancona Pineto è già attiva la prevendita per la gara di Coppa Italia del 4 di ottobre, serale, ricordo, Ancona Pineto di nuovo. Ancona Pineto che si è giocata alla terza di campionato pochi giorni fa. Poi le due trasferte, Carrarese Ancona e Rimini Ancona, poi in casa l'Arezzo il 26 di ottobre, che credo sia una infrasettimanale, 1, 8, 15, 25, no, non lo è, il 22.
26, sì, sì, no, questo è settembre, scusa, andiamo a ottobre, no, eccola qua, 26, sì, è infrasettimanale, giovedì.
Allora ci ho visto bene, perché
giovedì.
Senza calendario è difficile. E poi il 29 di ottobre, domenica, c'è il derby di Fermo al Recchioni, Fermana ancora. Quindi impegni difficili, trasferte difficili, bisogna che la squadra si compatti. Bene, Stefano, direi pubblicità e poi andiamo col nostro ultimo ospite.
State con noi, 334 35 20 488.
Punto Biancorosso.
Esplorare nuovi territori. Questa sono io. Il coraggio di raccogliere le sfide e cambiare le mie abitudini. Con Astra ho scelto una vita senza sprechi. Luce green da fonti rinnovabili, il calore naturale per la mia casa. E fibra, per lavorare con le mie connessioni a distanza. Tutto questo si chiama scelta pura. Ed è per ognuno di noi. Cambiamo insieme. Ehi Astra, accendi la luce.
Che cosa mangio prima di fare sport? Come recupero dopo il mio allenamento? La risposta corretta si chiama Torfit. L'energia dai nostri integratori a base di carboidrati e vitamine, la forza dalle proteine in polvere ad alta solubilità o dalle comode barrette. Scegli il gusto che ti piace di più. I prodotti sono fatti in Italia con ingredienti di qualità, OGM free, senza glutine, e ci sono anche quelli per i vegani. Acquista la giusta integrazione sportiva di qualità su www.torfit.com. Per info 0173 36 346-1140.
Groupama. Ah no, si pronuncia Groupama. Di Paolo Felicetti. Ah no, a dire il vero si chiama Giampaolo. Beh, chiamateli come vi pare, ma la sostanza resta la stessa. Un serio gruppo assicurativo pronto a soddisfare ogni vostra esigenza. E per tutti gli abbonati dell'Ancona, uno sconto a partire dal 30%. Groupama, via dell'Industria 10 ad Ancona. Telefono 071 20 75 262 o 338 620 98 25.
Ehi! Proprio tu che in questo momento stai ascoltando la tua radio preferita. Perché non fare pubblicità alla radio? Fai girare anche tu l'economia del nostro territorio. Insieme, per vincere. Fare pubblicità alla radio è semplicissimo. Con soli 3 mesi, risultati sicuri. Chiamaci per maggiori informazioni.
Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico.
Radio Tua. Radio Tua,
la voce della tua città.
Punto Biancorosso.
E ci siamo questa sera e domani, ovvero il venerdì 29 e sabato 30 settembre, torna ad Ancona Food and Drink, aperitivi e cene internazionali promosso da Confartigianato Imprese di Ancona, Pesaro Urbino, con la collaborazione del Comune di Ancona e il contributo della Camera di Commercio delle Marche. In oltre 40 tra bar, ristoranti e caffè si torneranno a vivere le atmosfere e si gusteranno i sapori del mondo. A partire dalle 18.30, quindi col nostro fischio d'inizio della trasmissione, i locali proporranno menù e si caleranno nelle atmosfere del paese e del mondo scelto in abbinamento. Programma e aziende aderenti si possono consultare sul sito www.laviamaestra.com. E siamo tornati all'interno di Punto Biancorosso. Si prosegue con la chiusura di questa puntata, con il dolce viene alla fine, come possiamo dire?
È un piacere avere con noi Damiano Morra, che considero personalmente un amico, anche se magari ci vediamo poco, ma veramente avevo piacere ad averlo, e questa è l'occasione giusta perché Damiano, forse pochi lo sanno, è veramente un doppio ex di Olbia d'Ancona. Buonasera Damiano.
Buonasera Ferdinando, buonasera.
Allora Damiano, i tuoi diciamo le tue esperienze ad Olbia sono diciamo consistenti, perché tu hai fatto 4 anni il calciatore, no?
Sì, esatto.
Gli ultimi della tua carriera, credo.
Sì, diciamo sì, gli ultimi 4 anni a livello professionistico, sì, perché sono arrivato lì, avevo 32 anni, quindi ho terminato il calcio professionistico a 36 anni. 4 stagioni, devo dire, molto, molto belle, sia sotto l'aspetto calcistico, sia sotto l'aspetto ambientale. Veramente ho trovato una famiglia e sono stati 4 anni molto, molto belli, veramente.
Siamo andati a spulciare gli almanacchi, 126 presenze e 2 reti mi risultano, e anche la fascia da capitano.
Sì, sì, ma indubbiamente so se è la fortuna che poi ogni calciatore ha, quella di magari non subire infortuni gravi, quindi se calcoliamo le 130 partite vuol dire che ho fatto...
Hai giocato sempre?
Sì, più di 30 partite all'anno, quindi è anche una fortuna, perché basta prendere un colpo, un problema muscolare, per non parlare di cose più gravi. Quindi è andata molto bene, anche se poi facevo il centrocampista, quindi sono meno soggetto a interventi pericolosi.
Però lì orchestravi un po' la squadra, diciamo, eri un po' il punto di riferimento.
Mi portavo dietro in quegli anni, mi portavo dietro 12 campionati a livello di Serie A, Serie B e tutte anche di Serie C1, quindi diciamo ero il giocatore che loro cercavano con l'esperienza, perché anche allora, a parte il famoso Giorgio Carrera, che ha giocato anche nel Vicenza, era una
nel Vicenza squadra... di Rossi.
Esatto, di Giovan Battista Fabbri. Era una squadra abbastanza giovane, solo che non so se ricordi, da quel gruppo giovane uscì un certo Rosario Pergolizzi, che poi giocava con l'Ascoli.
Con l'Ascoli, sì, sì.
Sì, sì.
E che era, credo un palermitano, se non ricordo male.
Palermitano, andò a Napoli e poi all'Ascoli. Andò a giocare all'Ascoli, ha fatto una buona carriera. E quella allora aveva neanche 20 anni, quando era ad Olbia.
Sì.
Comunque una buona società, persone per bene.
Simile come società forse a quella attuale, perché anche quando c'eri tu l'Olbia mirava al sostanzialmente al mantenimento della categoria, no? Come l'Olbia attuale che ha come obiettivo la salvezza.
Sì, esatto, anche se voglio dire dell'allora dirigenza non mi risulta esserci più nessuno, quindi questa è una nuova dirigenza. Ho sentito qualche amico, il loro campionato, anche se hanno ad oggi una discreta classifica, però credo che il campionato loro sia quello di mantenere la categoria. E qualcosina di più, perché poi i programmi credo siano quelli. Poi nel calcio non si può mai sapere quello che succede, però dovrebbe essere quello. Il campo so che è sempre
il Nespoli,
non Nespoli, il campettino stretto, i tifosi sono abbastanza caldi, quindi
e soprattutto vicini al terreno di gioco, no?
Sì, so che hanno spostato le panchine dalla parte opposta di quando io giocavo lì, però è un campo che si può giocare. Adesso non so le condizioni in cui si trova, però credo che la nuova dirigenza abbia fatto quello che doveva fare per sistemarlo.
Comunque i tifosi si sentono ad Olbia, no? Sono vicini.
Ma sì, sono attaccati alla porta, sono dietro la porta da una parte all'altra, c'è una tribuna coperta. Sì, i tifosi sono abbastanza appassionati, anche se non sono magari proprio come la tifoseria che si può trovare, non so, al sud o anche
vabbè, tu perché tu parli perché hai fatto tanti anni a Catania, dove credo che sia un po' il massimo del
per Catania, insomma, a parte, vabbè, lì cominciamo a parlare di una città di quasi 400.000 abitanti che ha un passato, la Serie C e a Catania è proprio...
Sta stretta.
È stretta perché, insomma, la gente... Basta pensare che quest'anno hanno fatto 14.000 abbonati, come l'anno scorso quando faceva la Serie D, quindi la gente per il calcio, anche perché si ricorda di 8 anni di Serie A con Simeone, Mialovic, Montella in panchina, Zenga,
certo,
e
certo,
Maxi Lopez. E diciamo che è un po' come la città di Ancona, insomma, hanno passato anche l'Ancona in Serie A, in Serie B, quindi la Serie C per molti tifosi è un pochettino stretta, però magari con un po' di pazienza si
ecco,
può...
Ecco, Damiano, tu ad Ancona sei arrivato dopo l'esperienza di Olbia, questa volta da allenatore, perché poi tu sei tornato ad Olbia da allenatore, l'anno dopo sei arrivato all'Ancona,
esatto.
E hai allenato le giovanili qui, no?
Sì, diciamo che ho fatto un anno la Verete e un anno gli allievi nazionali.
Ecco, quindi poi l'esperienza anche come dirigente nell'Anconitana successivamente,
esatto.
Quindi
esatto.
Insomma conosci anche l'ambiente ad Ancona, e ecco, che pensi di questo malcontento dei tifosi dopo questa sconfitta con la Juve? Cioè come vedi la situazione?
Il tifoso bisogna, tra virgolette, capirlo, perché poi il tifoso vorrebbe sempre vincere. Quando arrivano queste sconfitte, poi questa qui in casa, quella di Cesena 4-0, quindi comincia a essere un po'...
Forse quella è quella che pesa di più, no?
Lo so, però io credo che, insomma, parlando poi della società, credo che la società sia una buona società, un'ottima società. Il programma che hanno delineato mi sembra abbastanza chiaro. Loro hanno fatto un programma di 3 anni e quest'anno si dovrà aspettare un campionato di media classifica, almeno credo aver capito questo, però con un progetto che riguarda le strutture, con l'impianto sportivo. E quindi
anche tu hai fatto i conti con la penuria di campi quando allenavi, no? L'Ancona.
Io dico, con la città di Ancona, con il passato, come dicevo prima, tra Serie B e Serie A, che ancora nel 2023 si ritrovi senza un centro sportivo, che è il culmine di ogni società di calcio. Cioè, bisogna per forza di cose che l'Ancona, sotto questo aspetto, migliori, perché non si può pensare la prima squadra o tutto il settore giovanile che un giorno va in un campo, un giorno va in un altro campo, i bagagli, i magazzinieri, tutte queste cose al giorno d'oggi, cioè, credo che siano un po' superate a questi livelli. L'Italia Ancona merita, e la tifoseria anche, merita sicuramente di più, però se il progetto è quello, io direi ai tifosi di avere magari per quest'anno,
pazienza,
a avere un po' di pazienza, stare vicino alla squadra e aspettare che veramente parta questo progetto, e se parte questo progetto sarà tutto di positivo. Quindi io credo che questi 3 anni saranno dei buoni anni, perché il programma è quello, però è logico che il tifoso la domenica vuole andare a lottare,
anche
il
risultato è certo,
e vuole vincere, perché certo, poi adesso la classifica non è proprio delle migliori, quindi
ecco Damiano, per chiudere, sì, dicevo, per la tua esperienza, quando in una partita come questa con l'Olbia, che insomma ha una classifica migliore dell'Ancona, gioca in casa, e l'Ancona però ha assolutamente bisogno un po' di uscire, no, da questa negatività, potrebbe essere il pari il risultato che poi accontenta un po' tutte e due?
Allora Ferdinando, io l'ho fatto il calciatore, quindi posso parlare per le mie esperienze. Io non credo che ci sia un allenatore o una squadra che vada in casa fuori e dice ragazzi accontentiamoci del pareggio. Io non mi risulta questa cosa, cioè in campo si va per cercare la vittoria sempre comunque, poi se la partita si mette male, ci troviamo di fronte a una formazione che è nettamente superiore, allora magari si può pensare di attuare altre strategie, magari stiamo un pochettino più coperti, facciamo delle ripartenze, però pensare, partire da Ancona per andare a Olbia, pensare ad un pareggio, alla fine se viene fuori bene, ma la partita secondo me va giocata.
Cioè, assolutamente.
Non si può pensare di andare ad Olbia o in qualsiasi campo a dire vabbè oggi qui pareggiamo, anche perché poi alla fine la perdi.
Quindi partita aperta a ogni risultato questa.
Ma io penso di sì, che l'Ancona, voglio dire, prima o poi questa svolta la darà, perché non credo che sia una buona squadra, è partita un attimino in ritardo, qualche sconfitta di troppo, però credo che l'organico non ci debbano essere grossi problemi per centrare la permanenza, almeno da quello che risulta ad oggi.
Certo.
Però io credo che l'Ancona farà un buon campionato, sono convinto.
Benissimo. Damiano, noi ti ringraziamo molto per la tua disponibilità, è stato un piacere sentirti e a presto.
A presto, grazie a voi, buona serata.
Grazie Damiano.
Buonasera. Ciao. Bene, lasciamo Damiano Morra, lo ringraziamo per essere stati con noi, sono andato a ripescare.
Posso
infatti
fare uno scongiuro particolare?
La foto, eh?
Ah sì, la foto di Damiano.
Di
sì.
Damiano.
Posso fare scongiuri particolari?
Lei può fare
perché
tutto.
Leggo un messaggio che dice da un nostro affezionato ascoltatore, lo voglio leggere perché lo voglio esorcizzare. Dice Fabio, domenica segna ragazzo dell'Olbia, ma anche no, oppure se segna ragazzo noi magari segniamo 2, finisce 2-1 per l'Ancona, dai, mettiamola così. Però lo dovevo leggere, perché se non lo leggevo non lo disinnescavo, ecco, disinneschiamo questa negatività, Stefano.
Bene, allora noi andiamo a questo punto invece con un'altra, con la parte finale, si parte dalle designazioni.
No, partiamo dal calendario.
Vuoi vedere il calendario? Sì. Eccolo qua, che inizia domani.
Sì, 16:15, esatto. altro orario strano, venghino signori.
Ma sì, dai.
Cambiano orario, cambiano giornate. Domani, non so perché, ma Lucchese Pineto
sono
si gioca...
tre orari domani.
Sì, 16:15.
Poi
alle 18:30 c'è Carrarese-Virtus Entella, partita, attenzione, delicata, perché la Virtus Entella è in crisi, forse la squadra più deludente dell'inizio del campionato, più dell'Ancona sicuramente. Alle 20:45 c'è un derby Arezzo-Pontedera, uno dei tanti derby toscani. Poi andiamo a domenica 1 ottobre. Alle 14 ci sono due partite, Juventus Next Gen Torres, perché ovviamente per motivi logistici anche la Torres in trasferta gioca alle 14, e Olbia Ancona pure alle 14, sempre per motivi logistici al contrario, no? L'Ancona per rientrare sul continente e la Torres per rientrare sull'isola. Poi 16:15, anche qui altro orario omologo a quello del sabato, Cesena-Rimini, 16:15. 18:30 Perugia Sestri Levante e 20:45 Recanatese Spal. Quindi qui c'è un record. Abbiamo 4 orari differenti, giornata spalmata su 4 orari differenti. Si parte alle 2, si chiude alle 20:45 come calci d'inizio. Infine lunedì 2 ottobre, quindi terzo giorno, 3 giornate
7 orari. È il calcio che piace alla gente, no?
Sì, 20 e 30.
È stato venduto così questa stagione.
Esatto. 20 e 30 Pescara Gubbio e 20 e 45 Vis Pesaro Fermana. Neanche
no.
Sabato sera, lunedì sera cominciano allo stesso orario no. Le due partite.
Assolutamente no.
È troppo facile, no?
No.
È troppo
facile. C'era poca confusione prima, figurati adesso.
Andiamo con la classifica, leggila tu.
Ok, andiamo allora, aspetta, che ritorno di qua. Andiamo alla classifica dove la Torres conduce con 15 punti, seguita Cesena 12, Pescara e Carrarese 10, Gubbio 9, Lucchese, Olbia, Paiate a 8 punti, 7 punti per Perugia e Arezzo e Juventus Next Generation nella decima posizione con 6 punti, ma sempre 6 punti ha anche la SPAL, 5 punti per Pineto e Pontedera, 4 punti per Rimini, Recanatese e Ancona, nonché Fermana, 3 punti per la Vis Pesaro e il Sestri Levante, chiude la Virtus Entella con 2 soli punti.
Ecco, quindi insomma la classifica è ancora fluida, c'è tempo, modo, spazio per recuperare.
Sì,
speriamo
sì,
che
sempre due punti distano dalla zona play-out alla zona play-off.
Sì. Ma infatti, guarda, la Juventus Next Gen era a 0 punti, ultima in fondo, ha fatto 2 vittorie consecutive, guarda dov'è, è praticamente in zona play-off, no? Era ultima,
Era ultima,
sabato
con
sera,
noi era ultima.
Sabato sera era ultima in classifica con 0 punti e anche l'Ancona deve... assolutamente.
Questo è il cammino delle varie squadre come hanno fatto fino a questo momento, diciamo che le migliori ovviamente Torres, Cesena, Pescara e Carrarese, Torres con tutte le partite insomma infiocchettate per avere 15 punti, vuol dire che le ha azzeccate tutte, no?
Eh sì, ha fatto 5 vittorie Torres,
in fila, e quindi niente, per quello che ci riguarda l'avevamo
Gianni
guardato.
Gianni dice tutto sommato non va male perché a parte l'ora improponibile almeno si gioca di domenica, però l'ora improponibile in questo caso mi sento di giustificarla perché ci sono motivi logistici, no? Sono gli orari illogici quando non ci sono motivi particolari che fanno sensazione, no? Allora, vogliamo andare con questi arbitri?
Andiamo con questi arbitri.
La chicca delle 20, la chicca delle 20.
Allora, andiamo con le designazioni arbitrali per quello che riguarda questa, non posso dire giornata di domenica, non è la giornata di sabato, ma sabato, domenica e lunedì. Allora, ti informo che la quota rosa è tornata finalmente perché abbiamo, la vado subito a guardare, Perugia, Sestri Levanti che sarà diretta dalla signora Maria Marotta Sapri.
Che abbiamo avuto anche
abbiamo
noi
avuto,
come
la conosciamo bene.
Brava.
Però c'è anche un'altra signora che sarà questa volta come assistente, Veronica Vettorella da Latina, che anche lei abbiamo avuto, che sarà l'assistente per Cesena Rimini. Andiamo a dire le partite? Allora, lasciamo per ultima la nostra. Recanatese SPAL sarà diretta dal signor Luigi Catanoso da Reggio Calabria. E l'altro derby marchigiano, Vis Pesaro Fermana, sarà diretto dal signor Ettore Longo da Cuneo.
Lunedì sera questa.
E noi veniamo a Olbia. Olbia Ancona sarà diretta dal signor Domenico Leone da Barletta, coadiuvato da Rodolfo Spataro da Rossano, aggiungerei Calabro, Gianmarco Cardinelli da Cardinali da Perugia,
come il nostro Roberto
come
Cardinali.
Roberto, e quarto ufficiale Daniele Aronne da Roma 1, anche questo abbiamo avuto, Aronne me lo ricordo, in qualche maniera c'è stato.
È un nome biblico, quindi insomma si ricorda.
Rimane in mente. Andiamo a vedere insomma com'è questo signor Domenico Leone da Barletta. Allora, ultime direzioni di gara, le ultime due per quello che ci concerne, ha diretto Picerno Giuliano e
Serie C Girone C
e Cagliari Inter Under 19. Cagliari Inter, insomma.
Aspetta, due partite, ma
È una strage.
11 ammonizioni,
11 ammonizioni
e due
espulsioni,
insomma, voglio dire.
Io ci arrivavo con calma perché insomma, per quello che riguarda il resto, controlla questa linea qua, appunto Cagliari Inter l'abbiamo appena detto.
Cioè, il cartellino giallo esce abbastanza automaticamente dal taschino del signor Leone.
Diciamo che la media è diciamo un 3,5. Di cartellini gialli negli ultimi periodi.
Ha arbitrato più giovanili che Serie C, perché vedo...
Primavera, Serie C, Girone B, ha fatto Carrarese e Lucchese, ma andiamo alla scorsa stagione.
Per Vercelli, sempre nella scorsa stagione, poi ha fatto anche San Giuliano City Novara, Girone A, poi ha fatto Mantova, Virtus Verona, ma parliamo sempre della passata stagione. Insomma,
in questa stagione ha fatto solo queste due partite, ha diretto in realtà. E comunque i cartellini fioccano, così come le espulsioni. Occhio.
Quindi va bene. Invece a rigori non è tanto propensa a concederne, vediamo pochi rigori.
Pochi, sì, diciamo. Però...
Bene, questo è un po' il quadro del signor Leone, che è l'arbitro di, lo ricordiamo, di Olbia-Ancona. L'appuntamento è alle ore 14 dallo stadio Bruno Nespoli di Olbia per Olbia-Ancona, e ovviamente sempre con la nostra... diretta, Stefano.
Esatto, ci sarà come sempre, grazie all'Ancona, ci sarà il collegamento per raccontarvi il match a cura dell'ufficio stampa, quindi di Paolo Papile. Quindi ringraziamo sempre la società per averci messo a disposizione il nostro ex Paolo Papile, ora addetto stampa dell'Ancona.
Bene, Stefano, sono stati con noi Roberto Pinna della Gazzetta dello Sport, Ivo Ballardini della Gloria Biancorossa e Damiano Morra, doppio ex di Ancona ed Olbia. È tutto per questa sera. Da Ferdinando Vicini e Stefano Fera un saluto.
Replica domani alle ore 13,
la replica alle 13.
Per la partita vi aspettiamo alle ore 14, ma se volete qualche soffrire un pelettino di più, domenica ritorna il Vernacolo Anconetano alle 9.30 di mattina con Peppe Bartolucci. Dicevo, perché volete soffrire un po' di più? Perché andremo a collegarci con Olbia. Quindi attenzione, che andremo a sentire che aria tira proprio in casa Ancona prima del match.
Questa è una chicca, una chicca.
Sì, bene. Sì, non vi lasciamo soli.
Cari amici, grazie della vostra attenzione e a risentirci per quanto mi riguarda venerdì prossimo, ma come ha detto Stefano, domenica c'è la partita in diretta e poi da lunedì la fascia di punto bianco-rosso, lunedì, mercoledì, venerdì.
Mercoledì, insomma, mi sa di no.
Vediamo, lo diremo lunedì, perché settimana prossima è una settimana un po' particolare.
Mercoledì si gioca.
Si gioca, appunto, sì. Quindi, non dicevo, ma anche per la nostra organizzazione.
Ah,
no?
Sì, perché, sì, dopo vediamo se riusciamo a anticipare, vediamo insomma cosa succede.
Vediamo come
state con noi, state con noi.
Di sicuro lunedì c'è punto bianco-rosso.
Esatto, lunedì ci sarà il post-partita, quindi come al solito non mancate.
Speriamo festoso. Buona serata a tutti.
Speriamo buono. Dai, state con noi, grazie a Ferdinando Vicini.
Punto bianco-rosso. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle 18.30. Il programma è stato offerto da...
Quanti sapori hai provato nella tua vita? Il sapore della vittoria. Il sapore della libertà. Il sapore della felicità. Ma c'è solo un modo per provare il sapore della genuinità. Fare colazione con Latte Tre Valli. Un latte eccellente garantito dai nostri soci allevatori. A casa o al bar, Latte Tre Valli. Il sapore della genuinità.
Punto biancorosso.